La Semanera riparte da quel 19 luglio, riparte dal botto di Via D'Amelio e racconta le indagini che sono state compiute, che poi sono sfociate in tre processi sui quali la Cassazione ha messo il bollo, indagini condotte in maniera, diciamo, molto approssimativa e molto superficiale e che ruotavano tutte attorno alle dichiarazioni di Vincenzo Scalantino, questo pentito, diciamo, che si è rivelato poi un pentito di carta e che è stato smentito dall'arrivo di un altro collaboratore di giustizia, Gaspare Spatuzza, che si è attribuito lui il furto dell'autobomba, lo stesso furto del quale, diciamo, si era autoaccusato Scalantino. Il libro si muove, diciamo, lungo un doppio binario, un doppio registro: da una parte il racconto di questi lunghi mesi e anni di indagini segnate anche, come dire, da carenze, omissioni, superficialità degli inquirenti, e dall'altro il racconto di tutti quegli avvenimenti che hanno accompagnato quelle indagini, diciamo, negli anni del dopostragi, siamo nella seconda metà del 92, 93, 94, quindi fino alla discesa in campo di Forza Italia, e poi con gli avvenimenti che segneranno, diciamo, via via la vita istituzionale del paese, una sorta di lettura parallela, diciamo, di vicende istituzionali pubbliche, trasparenti, diciamo, che accadono sul palcoscenico della politica, e vicende che invece accadono, come dire, come direbbe il procuratore aggiunto Scarpinato, nello sceno, cioè fuori dalla scena.
Vincenzo Scalantino, pentito di carta, lo hai definito. Come è stato possibile arrivare a dei risultati di quel tipo in quel momento, seguendo la strada segnata da Vincenzo Scalantino? Perché, come è stato possibile che questo sia accaduto?
Scalantino è un piccolo artigiano della Guadagna con una parentela mafiosa importante, cognato di Salvatore Profeta, uomo d'onore della famiglia mafiosa della Guadagna. Lì PM di Caltanissetta fanno due ipotesi sostanzialmente. La prima è quella considerata minimale, nel senso che nell'ansia di dare una risposta forte di giustizia dopo le due stragi di Capaci e Via D'Amelio, gli inquirenti abbiano, come dire, spinti anche dalla fretta di dare questa risposta, abbiano preso, diciamo, un colpevole quale che sia e attorno gli abbiano, come dire, costruito gli indizi che poi lo avrebbero inchiodato in Corte d'Assise. La seconda invece è più, diciamo, inquietante in qualche modo, nel senso che presupporrebbe un movente alto, cioè la creazione di un colpevole, quale che sia, per coprire la pista che stava seguendo in particolare Gioacchino Genchi, che avrebbe condotto poi all'area dei cosiddetti mandanti occulti, all'area dei servizi segreti, all'area delle relazioni inconfessabili tra mafia e pezzi dello Stato.
In particolare, tu ci racconti del gruppo Falcone Borsellino che si trova a gestire Vincenzo Scalantino. Che cos'era questo gruppo?
Gruppo Falcone Borsellino venne costituito all'inizio del 1993, affidato ad Arnaldo La Barbera, investigatore della polizia di grandissima esperienza, un duro, diciamo, che nei film francesi degli anni 70 sarebbe stato impersonato da Lino Ventura, ed è un poliziotto che con metodi, appunto, metodi molto duri, rudi, riuscì a venire a capo di quella vicenda. Adesso scopriamo, in modo del tutto sballato, in modo del tutto superficiale e in modo del tutto, appunto, fuorviante.
Che differenza c'è tra la versione Scalantino e la versione Spatuzza, e soprattutto perché ora dobbiamo credere a Gaspare Spatuzza dopo che ci avete spiegato che Scalantino era un pentito di carta? Perché questo poi è il problema, il macro problema che rimane tra le mani dopo aver smontato il processo per la strage di Via D'Amelio.
Nel libro noi non diciamo che tutto quello che dice Spatuzza è oro colato, diciamo che le parole di Spatuzza rimettono in luogo una verità storica che era stata, diciamo, consacrata sulla base delle parole di Scalantino dal bollo della Cassazione. Spatuzza offre degli indizi precisi, molto precisi, che sono stati valutati, diciamo, dai magistrati di Caltanissetta, ne dico uno per tutti. ha indicato, diciamo, i freni della 126 rubata per l'autobomba, che erano state, che erano stati cambiati, erano state cambiate, diciamo, i pezzi meccanici dei freni, perché quelli della macchina originaria erano usurati e non volevano correre il rischio di andare a sbattere con la macchina carica di tritolo. Ecco, questo, per esempio, questo particolare è stato riscontrato, e comunque i magistrati, diciamo, della loro relazione con cui hanno chiesto la protezione di Spatuzza al Servizio Centrale di Protezione elencano tutta una serie di riscontri che li hanno convinti a considerare Spatuzza attendibile. Poi sappiamo, diciamo, come è andata a finire alla Commissione Centrale di Protezione tutta la vicenda. Il Viminale poi ne ha negato, per una questione, diciamo, di conteggio burocratico, ne ha negato la protezione.
Quali sono le ombre che restano su Via D'Amelio?
Ne restano parecchie ombre su Via D'Amelio. Quella è una strage spartiacque, diciamo, della vicenda istituzionale terroristico-mafiosa di quegli anni, del biennio 92-94. Innanzitutto non si sa dove era appostato il comando di morte a distanza di 18 anni, non si sa chi ha premuto quel telecomando di morte, e numerose ombre, come dire, riguardano ancora la dinamica che non è stata ancora compiutamente ricostruita neanche nelle tre sentenze. Ed è un lavoro che stanno facendo, appunto, per ora i magistrati della Procura di Caltanissetta, che adesso hanno riaperto le indagini, hanno, diciamo, iscritto nel registro degli indagati i nomi di tre poliziotti, appunto, del gruppo Falcone e Borsellino, collaboratori di La Barbera, che hanno condotto, diciamo, quelle indagini.
E questa è l'indagine sui depistatori, come intitolate voi uno dei capitoli del vostro libro. E che ruolo potrebbero aver avuto i servizi segreti?
Beh, fin dall'inizio, cioè fin dai momenti immediatamente successivi all'esplosione dell'autobomba, con la sparizione della famosa agenda rossa di Paolo Borsellino, che sparì, appunto, nei momenti immediatamente successivi a quell'esplosione, si ebbe subito la sensazione che erano scesi in campo anche elementi dei servizi segreti per intorbidare le indagini successive. I risultati, diciamo, di questi 18 anni hanno poi confermato, diciamo, questa impressione. Ma non c'è solo questo: la strage di Via D'Amelio cade in un momento delicatissimo di passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, e nel mezzo di quella che poi, diciamo, allora si poteva soltanto intuire, ora c'è stata raccontata e analizzata nei dettagli con un'indagine giudiziaria molto meticolosa, che viene condotta, diciamo, in tandem dalle procure di Palermo e Caltanissetta, che è quella, appunto, della trattativa mafia Stato, che cade proprio a cavallo di quella strage.
La trattativa c'è stata, e ce l'ha detto anche Giuseppe Pisano, presidente della Commissione Antimafia, nella sua relazione sui grandi delitti e le stragi di mafia 92-93. A questo punto, che cosa può cambiare in futuro dopo queste parole di Pisano e dopo la sentenza su Dell'Utri? Da che parti potrebbero arrivare altri pezzi di verità?
Le parole di Pisano sono importantissime, perché costituiscono la prima, diciamo, ammissione e assunzione parziale di responsabilità che la politica, quantomeno sotto il profilo storico, fa di tutta questa vicenda, che è stata ignorata per circa 18 anni con un blackout informativo che non ha precedenti nella storia del nostro paese. La lotta alla mafia e le sue relazioni con pezzi deviati dello Stato, con la politica, non ci dimentichiamo che in questo paese sono scomparse per 15 anni dall'agenda politica dei vari governi di destra e di sinistra, e da quella dei direttori dei giornali e dei telegiornali. Io spero che adesso, la memoria ad orologeria già manifestata nei processi da alcuni dei uomini politici e anche da alcuni magistrati sia, diciamo, rivitalizzata ancora di più, e spuntino, diciamo, nuove testimonianze dopo quello che ha detto Pisano, che ci aiutino a comprendere, diciamo, che cosa accadde veramente in quell'estate infuocata del 92.
E tu che idea ti sei fatto di quella trattativa? Quali erano gli obiettivi in gioco?
quella trattativa è una trattativa certamente avviata per cercare, come ha detto il colonnello Mori, di porre argine a una situazione di incredibile difficoltà, in una fase in cui lo Stato era davvero in ginocchio e, come dice lui, non c'erano le altre forze dell'ordine capaci ed efficaci di organizzare una pronta reazione dopo che un chilometro di autostrada era stato fatto saltare con 600 kg di tritolo a capace. Era un periodo in cui, ci ha detto il ministro Martelli, non si trovava un funzionario e infatti non si trovò per firmare i trasferimenti coatti dei mafiosi nelle isole di Pianosa e Latinara, dopo che il 6 giugno del 92 lui stesso aveva firmato la ministra della giustizia il famoso decreto Martelli che introduceva l'articolo 41 bis, ma che era rimasto lettera morta, diciamo, fino al 19 luglio, fino alla sera del 19 luglio, quando i mafiosi vennero portati a Pianosa e a Latinara. E che idea mi fa fare? Certamente la trattativa c'è stata ed è assai probabile che Paolo Borsellino sia finito negli ingranaggi mortali di quella trattativa, della quale probabilmente egli stesso aveva contezza, visto che andava ripetendo: sto vedendo la mafia in diretta. E quando uno come Paolo Borsellino dice sto vedendo la mafia in diretta, non si riferisce certamente alla mafia militare.